Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
E rieccoci qui, ben ritrovati, buongiorno a tutti, ben trovati su Radio Ticino con Mash Up.
Buongiorno e buon lunedì, si ricomincia la normalità, mettiamola così.
Per un po' di giorni
sì,
siamo normali?
Per
e
un po' di
andiamo,
giorni.
Andiamo fuori, no? Sì. Ritorniamo alla normalità, ritorniamo a Mash Up come ogni giorno dalle 12 alle 13, in replica il giorno seguente dalle 5 alle 6, in podcast su YouTube, ovunque. Lì ci trovate, insomma.
Ci trovate anche se mettete delle coordinate volendo.
Sì.
A12? No, P8.
Ho capito.
Sono già andata nel ricordo del passato di oggi. L'avete capito voi? A3, poi se dici colpito allora dico A4.
Certo.
OP3. Stiamo parlando del gioco La Battaglia Navale, che facevamo da bambini, magari qualcuno lo fa ancora, che era, come dire, fatto di plastica, sì, con un divisore in mezzo tra i due, sì, giocatori, e uno piazzava le sue navi e l'altro doveva affondare le, con queste coordinate, da una sopra forse i numeri e lateralmente le lettere, o viceversa,
sì, sì,
e dopo dovevi dire le coordinate. È un gioco che noi ci giocavamo così da bambini, però è più vecchio,
Beh,
è nel senso che praticamente è dall'inizio del Novecento che si giocava, ma prendevi il tuo bel foglio a quadretti e ti disegnavi la griglia e scrivevi le cose, disegnavi.
Certo, sì, da noi c'erano proprio le navette
con, da noi c'erano con, le navette di plastica. Poi c'erano anche le versioni che facevano proprio cioè elettroniche, se colpivi, oppure flotch, se la bomba andava nel nulla. E questo, allora, nel 1931 hanno fatto la prima versione proprio commercializzata, però era ancora, praticamente ti disegnavano le griglie su un foglio, ecco. E quindi era un upgrade, così non dovevi disegnarti tu la griglia, mentre la prima versione, quella lì con la plastica e le navi, è del 1967. Secondo me oggi esiste anche in computer,
cioè,
cose.
Dalla vita, esisteva già, mi ricordo, con il mio primo computer portatile, il Sinclair.
Il Commodore, e che puoi giocare, adesso puoi giocare anche da solo, perché giochi contro il computer,
certo,
o no?
Mentre
quando giocavo, era più bello giocare in due, dai.
Bah,
la
a volte è più bello giocare
col computer. Mamma, che associare.
Sì. Va bene, detto questo, iniziamo questa puntata con La Battaglia Navale, ma soprattutto con la musica. Benvenuti su Radio Ticino.
Mash Up su Radio Ticino.
L'appuntamento su Radio Ticino con Mash Up ogni giorno dalle 12 ci porta a parlare di un amico, del migliore amico dell'uomo. No, magari non è proprio il migliore amico dell'uomo.
Beh, non lo so. Mio?
Non
forse
è un cane.
No. No, non è un cane, ma c'è qualcosa, insomma, in comune, questo in particolare. Stiamo parlando, lo diciamo subito, di coccodrilli. Anzi, di un coccodrillo. Però prima, vamos a Costa Rica. Vi portiamo in Costa Rica nei primi anni 90 e vi raccontiamo questa storia di quando un pescatore, che era anche una guida turistica, quindi un uomo comunque che viveva stretto contatto con la natura, un giorno lungo le rive del fiume trova lì un coccodrillo, ma il coccodrillo non stava tanto bene, era grosso, era lungo più di 4 metri, ma era ferito gravemente, praticamente non si sa chi, le avevano sparato, quindi aveva un colpo d'arma da fuoco alla testa ed era lì immobile, un po' vicino alla morte, però era ancora vivo. Allora, tu, se ti trovi un coccodrillo così, cosa fai? Matteo Vanetti?
Vado lontano,
faccio
così, sì.
Invece lui no, cosa ha fatto? Ha fatto il contrario, ha cercato di salvarlo, quindi ha chiamato degli amici, l'hanno caricato su una barca e lo porta a casa sua. È come quando tu trovi un uccellino che non sai bene, cerchi di salvarlo, lo porti a casa tua e gli dà un nome, lo chiama Poccio.
Poccio.
Ecco, per 6 mesi questo signore, ho detto come si chiama? Gilberto Shedden, detto Cito, ecco, per 6 mesi quindi si prende cura di lui, lo lava, lo nutre, lo cura, e all'inizio Poccio, il coccodrillo, non mangia, insomma un po' diffidente probabilmente, e questo signore arriva addirittura a premasticare il cibo per farlo mangiare.
Guarda, che
tenerezza, ecco. E poi cosa succede? Finalmente Poccio guarisce e soprattutto si fida, dopo sei mesi che quell'altro gli è stato dietro,
del suo padrone,
si fida di Cito, certo, il suo amico, e quindi nasce un legame che in teoria non ti immagini, cioè no, te lo immagini con un cane, sì, con un gatto, certo, magari con un coniglietto, con un cavallo, ma col, sì, coccodrillo,
cioè noi lo vediamo che bacia il coccodrillo, cioè io non so con che,
no? infatti ci sono le immagini perché ci guarda il channel, e comunque questo Pocio segue Cito come un cane, no? Se lui nuota si vede, ma giocano insieme nell'acqua e tutto quanto, però le autorità scoprono questa cosa, che questo c'è un coccodrillo a casa, certo, ma non è mica un cane, adesso no, devi rimetterlo in libertà, gli dicono, e lui dice vabbè, se me lo dite voi lo rimette in libertà. Cosa succede? Di dopo il coccodrillo è già lì,
certo,
attraversa, sì, il fiume e torna a casa, e questo succede più volte. Alla fine anche l'autorità dice vabbè,
tieniti sto coccodrillo,
tieni sto coccodrillo e basta. Poi loro diventano un po' anche così famosi, perché insomma non è da tutti avere il coccodrillo come animale domestico. E lui dice una frase che mi piace molto: non l'ho mai addestrato, l'ho solo amato.
Vedi?
Però non c'è più, non potete andare a conoscere Pocio, perché nel 2011 è morto di vecchiaia.
Dai, ci sta, ha avuto una bella infanzia,
una bella vita, insomma, non so quanto vive un coccodrillo,
cari ascoltatori di Radio Ticino, eccomi qua, vi introduco colè chi mi lancerà.
No, fai tutto da solo, no, di solito quando ci sono i fattoni io dico adesso c'è Matteo Vanetti con i suoi fattoni, ma oggi vuole fare tutto da solo. Ai postumi del carnevale, stranoggiata, stranoggiada, non riesco neanche più a parlare, neanche stranoggiata, stranoggiada, ce l'ho fatta, la terza tentativa.
È stata pesante.
Bene, vai con i fattoni.
Allora, iniziamo con questo: il 75% degli uccelli selvatici muore prima dei 6 mesi di vita, quindi la sopravvivenza è una sfida continua per loro. Un altro dice che uno studio attribuisce a YouTube la recente crescita dei sostenitori della terra piatta. La maggior parte non lo credeva prima di guardare questi video.
Urca,
che ci sono.
Non li ho mai guardati, magari mi convincono. Dopo, quando finiamo, me ci vado a vedere i video.
A me piace guardare quei video lì, mi diverte molto. Sì.
Allora vado a guardare.
Spirito dell'orrido. Poi, la vescica delle aragoste si trova nella testa.
Ok.
Magari non è proprio un dettaglio appetitoso, ma sappiate che è proprio lì la vescica delle aragoste.
Va bene.
Nella Via Lattea ci sono circa 200 miliardi di stelle. Ma il cervello umano la batte, se ci pensate bene, perché abbiamo centinaia di migliaia di miliardi di sinapsi. Molte più delle stelle di tutta la nostra galassia.
Abbiamo più galassie nella testa.
Infatti,
incredibile.
Quando ci veniamo, uno si sottovaluta. Pensa
no,
a sta cosa,
guarda che io nella testa c'ho una galassia.
Sinapsi, infatti. Questi erano i fattori di quest'oggi, naturalmente solo qui. Cari ascoltatori di Radio Ticino, lo so, state attendendo questo momento e il momento finalmente è arrivato. Signore e signori, ritorna su Radio Ticino l'Odissea!
Essa l'interrogazione a Matteo Vanetti. Dove eravamo arrivati? Non te lo ricordi più. Dai!
È l'Odissea sta
la
roba.
La maga Circe!
Certo.
Che alla fine ha detto Ulisse: prima di partire, certo, devi andare nell'Ade, il regno dei morti, sì, e lì vedere l'indovino, così potrai tornare. Perfetto.
Proprio bene, bene.
Quindi seguiamo Ulisse nell'Ade, il regno dei morti, perché deve chiedere consiglio all'indovino Tiresia. Allora, cosa fa? Ulisse un po' paura ce l'ha, però è sempre Ulisse. Parte con la nave fino alla fine dei mondi, praticamente, per entrare nell'Ade, là dove il sole non splende mai e c'è sempre una specie di nebbia silenziosa, è dove devi entrare nell'Ade, va alla fine del mondo con la sua
come
nave.
Come nei film.
Come nei film. Avranno copiato l'Odissea. O magari cosa?
Sì.
Qualcuno c'è stato.
È chiaro.
Qualcuno avrà visto. Allora, però, non è che tu bussi e ti aprono all'Ade, devi fare una specie di rituale che ti ha insegnato Circe. Gli ha detto: fai così quando arrivi lì alla fine del mondo. Quindi lui scava una piccola fossa, ci versa dentro latte, miele e vino e fa un sacrificio non umano, animale. A quel punto succede qualcosa.
Che
dal
cosa?
Buio cominciano ad arrivare le anime dei morti, come ombre che gli sussurrano piano. Allora fa diversi incontri. Il primo è Elpenore, che era un suo compagno, un suo amico che era morto cadendo da un tetto ubriaco. Ma questo Ulisse non se n'era manco accorto che era morto, cioè non lo sapeva e quindi si dispiace.
Come Charles Dickens, no, che arrivano i fantasmi dei Natali passati.
Dice, ma no, lui veramente non sapeva che era morto.
Sì, sì.
Non c'entra niente.
Okay, non
è un suo amico, ma non aveva saputo che era morto e si dispiace. E questo gli dice, quando torni indietro, ricordati di me. E Ulisse gli dice, va bene, questa promessa. Vabbè, poi incontra Tiresia, finalmente l'indovino che gli deve dire come tornare a casa. Era cieco, però vede meglio degli altri il futuro.
Ah,
Tiresia era cieco.
Non
no?
di nazionalità, ho capito.
No,
sì.
No.
No, io dico, siamo in Grecia, sai che è tutto un bel casino.
Ecco.
Però vabbè.
No, allora gli dice, cioè, tipo, Ulisse, tornerai a casa, ma solo se saprai essere paziente. Infatti l'Odissea è bella lunga.
Se non sarai paziente lui a questo punto.
Esatto. E se non ti farai ingannare dalle tentazioni e se rispetterai gli dèi. Ok. E poi fa ancora un incontro sua mamma. La mamma di Ulisse è lì e lui anche lì ci resta male perché era morta quando lui era lontano.
Certo.
E non lo sapeva che era morta e fa per abbracciarla, ma niente, non si riesce a abbracciare l'anima nel morto. E quindi, vabbè, poi chi incontra anche i grandi eroi del passato, tra cui Achille. Cosa gli dirà Achille?
Figlio di...
No, Omale al... No, non è vero.
No, ok.
Ma gli dice una cosa più importante.
Già è complicata sta cosa.
Gli dice che è meglio vivere una vita semplice sulla terra che essere famosi nel regno dei morti. Quindi praticamente che la cosa più preziosa non è la gloria, ma insomma la vita, di non cercare solo la gloria, poi che finisci male nell'aldilà. E quindi cos'è in pratica il succo di tutto questo?
Che quando... che me lo chiedi a me, perché io non lo so.
Lo so, adesso facciamo un po' la teoria filosofica. Che quando lascia l'Ade e torna sulla sua nave, lui, Ulisse, non è più lo stesso dopo un'esperienza del genere. E ha capito che il suo viaggio non serve solo a tornare a casa, ma anche a cambiare e diventare più saggio. Questo è anche il nostro viaggio,
sì.
No? È così un po' metaforico, il viaggio della vita. Dobbiamo diventare saggi.
Va bene.
Finirà l'Odissea. No, per oggi è finita.
Ah, è finita
no,
per oggi, okay, perfetto.
Mia.
E per il resto, beh, vi lasciamo così. Insomma, con i brividi,
La dobbiamo smettere, interrompiamo l'Odissea radiofonica.
No,
vogliamo sapere come va a finire.
Punto arrivare alla fine.
Scusatemi tanto, ma io sono un po' di fretta, devo andare a fare una chiamata perché ho visto quell'annuncio che mi hai messo qua sullo schermo e non voglio perdere tempo, è un'occasione unica.
E infatti si tratta di investimento di capitali, in questo caso, in quale si parla di Bitcoin, di cose del genere, però in realtà noi andiamo a parlare di terreni.
Terreni.
Chissà se investire nei terreni può servire o meno, non lo so. Ma noi vi leggiamo questo annuncio che era pubblicato nel gennaio del 1939.
Ah, un po' vecchio, okay, non avevo visto che era vecchio.
Sì,
allora
il problema è quello, perché è un po' vecchio. Comunque, investimento di capitali in terreni del comune di Ascona. Offriamo a prezzo vantaggioso. Adesso capiamo quanto vantaggioso sia, tra l'altro, perché sono tutti buoni a dire vantaggioso.
Vediamo.
Appezzamento di 1200 metri quadrati a 4 franchi al metro quadrato.
Capisci perché? Devo chiamare subito.
Quale terreno agricolo urbano? Inoltre 2000 metri quadrati di terreno sul lago e lì si paga di più.
Sì.
10 franchi al metro quadro.
Terreno sul lago ad Ascona, 10 franchi al metro quadro. No, ma te, ma è incredibile.
Sì.
E questo era il 1939. Come cambiano le cose?
E come cambiano i prezzi? Pensa quello che ho detto, vabbè, dai, buttiamo dentro due spicci.
Sì, ecco.
Cosa vuoi che possa valere di salire di valore un terreno con
lì.
Vista lago da Ascona.
Ma sì, sul lago.
10 franchi al metro quadro. Ladri proprio. Cioè, e qualcuno l'avrà fatto nel 39, chi lo sa. Va bene, insomma, altro che Bitcoin. Detto questo, siamo arrivati al termine di questa puntata di Mashup.
Sì, però torniamo domani.
Naturalmente, sempre qua, sempre su Radio Ticino.
Ciao,
ciao a tutti.
Mashup su Radio Ticino.